Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, con la prima parte della trasmissione Magia Stagonaria Paganesimo, con me c'è Francesco e anche Silvano.
Salve a tutti. Sì, salve anche per tutti. Anche proprio perché Silvano, come già abbiamo annunciato, ci sarà una piccola modificazione del calendario, in quanto Silvano da questa sera comincerà a presentare un suo libro che appunto è sulla diffusione del monoteismo in Europa. L'articolazione della trasmissione sarà fatta grosso modo sui 40 minuti di presentazione e 20 minuti di telefonati, in maniera che se qualcuno vuole fare delle domande. La previsione sono, diceva Silvano, parlavi
la
di...
La previsione sono di 4 o 5 serate, 4-5 presentazioni, ognuna di 40-45 minuti, nelle quali si discuteranno, le quattro, si presenteranno le 4-5, le 5 parti del libro che... appunto tratta dell'origine del monoteismo, prima dell'origine del monoteismo, in secondo la sua diffusione e conseguenze in Europa esclusivamente, non si entrerà in faccende di ebraismo dopo l'insorgere del cristianesimo e neppure dell'Islam se non quando sia indispensabile, però comunque si tratta di 4 o 5 presentazioni, ognuna di 3 quarti d'ora, nelle quali io appunto darò una presentazione, una descrizione di questo mio ultimo libro, il quale sarà pubblicato prossimamente.
La settimana prossima dovrebbe uscire.
Sarà pubblicato prossimamente dalle edizioni del Centro Mediterraneo, dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Io ho già parlato una volta, ma si parla di quasi un anno fa, qua in questa radio, dove tenni una presentazione sui megaliti. La relazione tra il megalitismo e il culto del toro in Europa, soprattutto, ma non esclusivamente in Europa. Anche lì una cosa fortemente relazionata con le radici pagane dei nostri antenati, con le prospettive di un ritorno salutare, si spera, e presto, del paganesimo, non solo in Europa soprattutto, ma non solo in Europa.
È la grande battaglia della vita questa.
Noi non siamo eurocentristi. Noi non siamo eurocentristi, siamo europei.
Chiaro, siamo nati qua.
Siamo europei, orgogliosi di esserlo, ma non eurocentristi.
Ecco, visto che Silvano ricordava appunto che era intervenuto già in trasmissione, voglio ricordare che è prossimo uno degli anniversari della trasmissione, cioè nel senso che con giovedì prossimo entriamo nel quinto anno di trasmissione.
Quinto anno di trasmissione. Esatto.
E io appunto sarebbe fare una toccata polemica su chi all'inizio della nostra trasmissione diceva: ma sicuramente con le vostre tematiche pagane, con la vostra durezza, farete chiudere la radio. Penso
noi riteniamo la nostra megalomania di avere dato una linfa estremamente vitale. Perché se voi tenete presente l'uso dei miei vocaboli durissimi che hanno spezzato letteralmente quello che è la concezione anche della vita normale, cioè, chi avrebbe mai pensato per esempio fino a 5 anni fa di parlare del pazzo di Nazareth, il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pederasta di Nazareth, la macellaia dell'India. A proposito, c'è anche un articoletto, l'amichetta di Laghi, Laghi è responsabile di genocidio in Argentina, E comunque, insomma, chi avrebbe pensato di chiamare le cose in questo modo? Definire il monoteismo per ciò che civilmente rappresenta, non come i monoteisti descrivono se stessi, ma ciò che civilmente rappresenta. Nessuno l'avrebbe pensato.
Sì.
Sembrava che noi volessimo solo offendere, in realtà non volevamo offendere, volevamo definire.
Si tratta di chiamare le cose con il loro nome.
Esatto, chiamare
le
cose.
Io non so se sarò tanto rabbioso come l'amico qua.
Io non sono rabbioso.
L'amico
sono scherzoso.
Anticristo, però certamente vi garantisco che chiamerò le cose con il loro nome.
Chiamare le cose con
il loro nome, né più né meno.
Vi ricordo che in stregoneria è uno degli elementi fondamentali il chiamare le cose con il loro vero nome. Vedremo anche quali sono gli dèi che rappresentano il chiamare le cose con il loro vero nome alla fine, quando rifaremo il crogiolo.
Sì, ecco,
Francesco, parliamo della nostra conferenza, che abbiamo fatto un ciclo, siamo distrutti, confessiamolo.
Beh, questo non proprio. E venerdì scorso appunto si è concluso il ciclo delle conferenze a Malostica, la conferenza era appunto sulla paura tutta da Gian, la conferenza era praticamente una nuova conferenza rispetto a quella presentata a febbraio, nel ciclo della paura qui in radio, e ha rappresentato un ottimo successo sia per la qualità e il numero delle persone presenti, sia che per le tematiche sviluppate. Purtroppo, come sapete, la radio ha dei problemi, di conseguenza alcuni spazi saranno ridotti e anche Marostica forse subirà questo, però tenendo conto che anche degli ultimi appoggi influenti che abbiamo avuto dagli incoraggiamenti che abbiamo avuto da altre autorità, sicuramente sarà possibile cominciare ad utilizzare almeno nella zona del Bassanese di Marostica delle sale pubbliche senza grandi ostacoli, appunto, anche perché è stato promesso appunto questo appoggio, questo sostegno, e purtroppo visto la resistenza degli altri, qualcun altro ci aiuterà a vincere queste resistenze.
Già, e non sanno cosa gli stiamo preparando.
Esatto.
Allora, Francesco,
è stata tutta una sorpresa.
No, ma comunque hanno tentato qualcuno di telefonarmi sabato sera. Gli ho detto che per lui non esistevo. E deve mettersi in testa che non esistevo. Dopo eventualmente ti dirò chi è.
Sì, sì, no, appunto.
È uno di quei destabilizzatori istituzionali che stanno tentando di distruggere le istituzioni.
E comunque questo appunto dimostra anche il successo di queste tematiche e quanto poco purtroppo ci siano gli spazi su cui si possa dibattere e le tematiche che possono essere affrontate, anche perché logicamente i monoteisti tendono a ridurre la cultura, il livello di cultura. Infatti, quando avrete notato in questi anni di trasmissione, di fronte alle nostre argomentazioni, quali sono state il livello dell'opposizione e il livello della contestazione, cioè più di fare schiamazzi, offendere o dire che dobbiamo portare rispetto, non sono stati capaci di formulare, cioè nel senso che non è stata una formulazione dal punto di vista teorico, concreta, ideologico, culturale, su cui potessero dire le vostre tesi, le vostre argomentazioni, le vostre analisi sono sbagliate. Si hanno sempre detto che l'unica cosa che potevamo fare era portare rispetto a chi è criminale, e questo noi non lo possiamo accettare. E nessuno comunque ha avuto in nessun momento la capacità, la possibilità, soprattutto non c'è la possibilità di contestare le nostre elaborazioni.
Sì, il problema è storico, è questo, che gli dei pagani portano doni agli uomini affinché gli uomini possano arricchirsi e far star bene gli dei. E gli dei cristiani non porta doni, porta il terrore. Quando la società civile rivendica la propria predominanza, il proprio diritto a costruire se stessa, al di là che poi quanto sia contestabile, quello è un altro discorso, allora a sto punto il Dio che costruisce terrore diventa inferiore agli dei che portano doni, e chiaramente sì, viene chiamato per ciò che
è. Una dimostrazione di questo.
Io salto, vado, faccio un passo più avanti dell'amico Claudio. Gli dei, io ne parlerò anche più in dettaglio adesso quando mi ascolterete, mentre io sostengo, mentre gli dei dei pagani, o gli dei pagani del politeismo, sono degli dei reali, obiettivi, il Dio, fra virgolette, cristiano, chiamiamolo cristiano, cioè il Dio monoteista, è un fantoccio. Ecco.
Cioè, sì, no, sì, ma sì, sì. Purtroppo è vero, soltanto che è supportato dalle armi.
Ah, beh, cioè, mentre gli dei
pagani di qualsiasi popolazione erano la rappresentazione di quella popolazione, cioè il suo sentire, e non erano rappresentati dalle armi, cioè, mentre invece il Dio dei cristiani è supportato solo dalle armi degli uomini
e dal lavaggio cerebrale,
sì, è chiaro, eccetera, con tutto ciò che comporta il condizionamento educazionale, cioè. Sì. Mentre invece gli dei pagani non avevano questo, perché potevano essere cambiati anche, cioè non era necessario avere quell'immagine, cioè Giunone ed Era diventano, ci fa un sincretismo, nessuno rinnega le prerogative di Giunone e quelle di Era, però si capiscono che è talmente grande questa divinità da fonderle assieme, per cui si può chiamare nell'uno o nell'altro modo, pur essendo diverse l'una e l'altra, capisce, pur avendo aspetti diversi, cioè nessuno impone tu devi asservire Giunone come io dico che Giunone sia, nessuno fa questo, insomma. Tant'è che a un certo punto diventa la divinità Roma, che diventa un sincretismo fra Vittoria, fra Giunone, fra Minerva, cioè diventa una summa che rappresenta la città, insomma, cioè rappresenta la forza della città.
Sì, ma difatti anche sulla conferenza appunto di venerdì sulla paura, da cui appunto eravamo partiti, sono stati alcuni interventi di alcuni partecipanti che di fronte, che Gian diceva giustamente, fa una delle cose fondamentali nella creazione della paura è chi rappresenta Dio, cioè nel senso che non dà qualcosa alle persone, ma impone qualcosa alle persone. Alcuni dei presenti che avevano una visione cristiana sono andati sconvolti, cioè nel pensare che qualcuno dicesse sì, una delle origini delle paure delle persone è la concezione di Dio che i cristiani danno, e per qualcuno era sconvolgente il pensare questo, cioè che il Dio dei cristiani potesse essere una fonte di paura. Infatti però di fronte all'argomentazione della conferenza stessa, in cui dimostrava tutti i percorsi che, partendo da un certo tipo di divinità, quali sono le conseguenze, non hanno avuto motivi nel contestare questa formulazione della generazione della paura. E questa proprio è stata la dimostrazione anche più classica, che chi si collega a un Dio di paura alla fine può manifestare solo paura, certo, e non conoscenza.
Va bene, allora cominciamo con la titanomachia. Allora voi sapete che con Esiodo abbiamo chiuso la prima parte, cioè Esiodo praticamente è come se fosse diviso in tre parti. La prima parte abbiamo la trasformazione degli dei e la nascita dei titani. Nella seconda parte abbiamo gli dei olimpi che si scontrano con i titani, cioè bisogna chiarire chi è che va a costruire il futuro. E nel calderone della vita, nel pentolone della vita, questo bolle e ribolle finché non emerge la qualità della vita che può essere vincente rispetto al futuro. Ebbene, due parti di Esiodo, cioè la titanomachia e la tifonemachia, cioè la guerra contro i titani e la guerra contro Tifone, rappresentano in realtà proprio la costruzione delle forze, il dominio di quelle forze che vanno a costruire la vita e a produrre la vita. La terza parte è la creazione di Zeus, cioè è Zeus che prima si trasforma in uno stregone e poi va a costruire la vita con le sue varie morose, varie mogli, vari amanti, vari figli. In realtà è non è altro che rappresentazione della costruzione della vita, questo è in sostanza. Scusate un attimo solo. Scusate un attimo, ho chiuso un attimo solo. Allora, le battaglie degli dei titanomachia. Ricordate che io leggo sia il mio commento che passi diretti della di Esiodo. Infatti questo che da qui comincio è un passo diretto. Non appena il padre s'adirò nel cuore contro Briareo, Coto e Gige li legò con possente legame, invidioso delle loro forze senza pari e anche della loro bellezza e grandezza, e li pose sotto la terra dagli ampi cammini, là essi, soffrendo dolori sotto la terra abitando, stanno all'estremo del mondo, ai confini della grande terra, da lungo in preda alla pena, tenendo nel cuore grave cruccio, ma loro il Cronide e altri immortali, che Rea, chiome belle, partorì per l'amore di Crono, per i consigli di Gaia condusse la luce di nuovo. Lei chiaramente disse a tutti loro, con loro vittoria e splendida fama si sarebbero procurati. Da tempo infatti lottavano, soffrendo pene affliggenti, gli uni contro gli altri in tremende battaglie, gli dei titani e quanti erano figli di Crono, gli uni dall'alto degli otri, i titani gloriosi, gli altri dall'Olimpo, gli dei donatori di beni che Rea belle chiome partorì giacendo con Crono. Costoro allora gli uni contro gli altri, sostenendo la lotta che affligge l'animo, continuamente guerra facevano da 10 anni interi, né c'era dell'aspra contesa soluzione oppure fine, né per gli uni né per gli altri, incerta si protraeva la fine della guerra. Cioè praticamente i titani e gli dei olimpi erano in guerra, e nel Tartaro, nel profondo nell'oscuro, stavano tre grandi figli di Urano, almeno mi sembra, adesso non vorrei sbagliarmi, ed erano Obriareo, Coto e Gige, che fa Zeus, non fa altro che liberare Obriareo, Coto e Gige, che sono i centimani, Ekitonchiri, credo si chiamassero, Ekatonchiri, centimani, i quali con la loro forza, con la loro possenza vanno in aiuto a quelli che sono gli dei olimpi. Ci fu una scissione fra gli dei titani e i figli di Cronos. La contesa era la costruzione dell'oggettività nella quale costruire le germinazioni per la costruzione delle coscienze di sé. Era la lotta per la vita che costruiva le condizioni migliori nelle quali esistere, nelle quali costruire se stessa. Erano i figli di Cronos che vinsero. La vittoria dei figli di Cronos non fu l'annientamento degli dei titani, fu il mescolamento delle forze che forgiavano la vita in era. Fu il riconoscimento che solo i figli di Cronos avrebbero potuto germinare laddove i titani costruivano la loro oggettività. era, poteva germinare fra le braccia di Oceano e Teti, poteva essere piena di Iperione e Teia, poteva contenere la possenza di figli di Crio e Euribea. Ricordate, i nomi non sono importanti, sono i meccanismi che sono importanti, eh? E seguire lo sviluppo dei suoi figli, nei suoi figli degli dei, figli di Giappeto e dell'Oceanina Climene. Ma lei è Era, l'essere natura in sé. Altre regole, altri metodi attraverso i quali costruire gli dei dentro gli esseri figli di Era saranno costruite dal grande Zeus, giacendo con Mnemosine e Temi. Ma prima che ciò avvenisse era necessario amalgamare le forze titaniche figlie di Urano stellato, amalgamare le condizioni nelle quali l'inconsapevole può diventare consapevole affinché l'esistente divenga attraverso la sequenza dei propri mutamenti. Questa è una delle creazioni in Esiodo, la fusione delle forze che concorrono a formare la vita. Questa amalgama è fatta da Zeus sopra l'essere terra, Rea. Dall'essere terra germina Era, che nel formarsi i suoi figli modificano Zeus e Rea stessa. Questo è il senso della titanomachia, lo scontro titanico delle forze che costruendo loro stesse preparano quelle condizioni che seguendo la propria sequenza di mutamenti costruiscono ciò che noi siamo. Nel fare questa operazione Zeus richiama tre figli di Gaia e Urano stellato che Cronos aveva esiliato nel Tartaro, gli Ecatonchiri, i Centimani, Coto, Gige e Obriareo. Furono le forze che uscite dal Tartaro, dove Cronos le aveva confinate, che aiutano Zeus a costruire le condizioni della vita. L'ultima esplosione che amalgama è l'ultima battaglia degli dei figli di Cronos e degli dei titani. La descrizione della battaglia è la descrizione della germinazione degli dei. La loro battaglia è la costruzione delle condizioni affinché Era generasse i suoi figli e gli dei, sia titani che i figli di Cronos, potessero seguire la propria sequenza di mutamenti per divenire nell'eternità. Cito da Esiodo, così disse, e lo lodarono gli dei dispensatori di beni, ascoltando le sue parole e desiderio di guerra prese il loro cuore, ancor più di prima, e una battaglia terribile risvegliarono tutti, dei e dei, in quel giorno, gli dei titani e quanti erano figli di Crono, e coloro che Zeus dall'erebo sotto la terra condusse alla luce, terribili e forti, armati di tremenda violenza, 100 braccia dalle loro spalle si alzavano, e tutti ugualmente, 50 teste ciascuno dalle spalle nascevano sulle forti membra. Essi allora contro i titani si levarono in lotta terribile, rocce scoscese dalle forti braccia serrando. I titani, per contro, rinforzarono le schiere risoluti e mostrarono insieme l'opera e di mani e di forza, gli uni e gli altri. E terribile intorno muggiva il mare infinito e la terra molto rimbombava e gemeva il cielo ampio, scosso e fin dal basso tremore del grande Olimpo, allo slancio degli immortali, e il tremore giungeva in fondo al Tartaro oscuro. E vi faccio un'immagine, provate a pensare una donna che sta partorendo in questo momento, sta partorendo un figlio e ha le contrazioni. Ebbene, è come se fossero 100 braccia delle loro spalle si alzavano, e tutti ugualmente 50 teste, 50 dolori, 50 sensazioni, 50 emozioni, dalle spalle nascevano sulle forti membra. Essi allora contro i titani si levarono in lotta terribile, e sono le contrazioni che pulsano, rocce scoscese dalle forti braccia serrando, ed è la testa che spinge. I titani per contro rinforzarono le schiere, e la madre spinge, risoluti a mostrare insieme l'opera e di mani e di forza, gli uni contro gli altri, e terribile intorno muggiva il mare infinito. Pensate a un bambino che sta nascendo, quanto sforzo sta facendo, e la terra molto rimbombava e gemeva il cielo ampio, scosso e fin dal basso tremava il grande Olimpo allo slancio degli immortali, e il tremore giungeva profondo dal Tartaro oscuro. Non leggetelo come me, leggetelo nel bambino che sta partorendo e che sta combattendo, che sta tentando di aprire la vagina, che sta spezzando le acque, che sta uscendo dalla membrana. Vedetelo in questo termine, non nel termine del mondo, ma nel termine del bambino che sta uscendo e nascendo al Tartaro oscuro, e dei piedi impetuosi il rimbombo dell'indicibile battaglia e dei colpi violenti. Così dunque gli uni contro gli altri lanciavano dardi luttuosi, e giungeva al cielo stellato il grido delle due parti che si incalzavano mentre si urlavano un grande tumulto, né più oltre Zeus tratteneva il vigore, ma lui il cuore fu pieno di forza e tutta mostrò la violenza. Intanto dal cielo dell'Olimpo veniva lampeggiando senza posa le folgore fitte insieme, col tuono e con il lampo volavano dalle mani forti che ruotavano la fiamma divina più volte, e attorno alla terra nutrice crepitava, bruciando, e gemeva intorno nel fuoco la grande indicibile selva. Bolliva la terra tutta, i flutti d'oceano e il mare infecondo, un caldo vapore avvolgeva i titani, figli della terra, e la fiamma giungeva alle nubi divine, indicibile, e allora ceccava gli occhi, e quando forti essi fossero, per quanto forti essi fossero, il lampeggiante bagliore dei fulmini e dei baleni, un ardore prodigioso penetrava nel caos, e pareva davanti agli occhi a vedersi il suono ad udirsi agli orecchi, come quando Gaia ed Urano, ampio di sopra, si scontrano. Tanto infatti il grande fragore sorgeva, come se l'una rovinasse e l'altra crollassero sopra di lei. Tanto fragore nasceva dagli dei che si scontravano nella lotta, e insieme i venti, tremori e polveri turbinavano in alto, e il tuono e il lampo e la folgore fiammeggiante, armi di Zeus grande, portavano. E strepito e grida, nel mezzo degli uni e degli altri, un fragore terribile nasceva dalla lotta tremenda, delle loro imprese apparivano la forza, e inclinò la battaglia, ma prima gli uni contro gli altri ostinati, saldi avevano lottato in aspra battaglia. Questo non è altro che la descrizione di un parto, cioè questa è una donna che sta partorendo il figlio, sta partorendo l'infinito, sta partorendo l'essere natura, sta partorendo il divenire della vita. Questo è il senso di questa battaglia. Se non riuscite a cogliere quelle che sono le sensazioni del bambino, le sensazioni della madre, le contraddizioni, lo sviluppo, non riuscite neanche a cogliere il fatto che la nascita è il più grande atto di violenza che esista. Ricordatevi, la nascita è il più grande atto di violenza, perché la vita è un atto di violenza, sempre. Non esiste una vita senza violenza. Questa è la creazione di Zeus, una delle creazioni, la trasformazione dell'esistente in cui prese coscienza di sé, affinché costruire le condizioni nelle quali potessero germinare altre coscienze di sé, arricchendo sia se stesso che gli dei che con lui partecipavano alla battaglia della trasformazione, e gli stessi titani che in quella trasformazione posero la loro forza e la loro oggettività. Che i titani siano le forze della nascita e della vita non vi è dubbio. Il problema che Esiodo doveva risolvere era come e perché questi dei sparivano dalla percezione e dall'evocazione umana. Essi erano la gran parte delle forze e delle condizioni il cui coagulo permetteva la nascita delle coscienze di sé, degli esseri della natura, le loro trasformazioni in specie e la costruzione da parte delle specie delle determinazioni con cui armare il divenire dei propri figli nella miglior scelta dei propri adattamenti soggettivi alle variabili oggettive che avrebbero incontrato. E se non riuscite a cogliere al volo quello che vi sto dicendo, lo perdete, eh? I titani verranno esiliati da Zeus. Dove e perché? È un'altra risposta che si sovrappone ad altre risposte, un'immagine che si sovrappone ad altre immagini. In questo caso è come se Zeus costruisse la ragione. Come? Gli dei dell'oggettività descrittiva prendono forma e forza. Anche le forze che hanno una loro rappresentazione nella descrizione della ragione prendono posto sull'Olimpo, mentre ne vengono escluse quelle forze che nella descrizione della ragione non hanno posto. Consideriamo tre titani, figli di titani, Eos, Selene e Helios. Questi sono i tre, sono i figli di due titani, Iperione e la sorella Teia. Iperione è colui che va sopra, colui che va oltre il conoscibile e il conosciuto, e la sorella Teia, che è la generatrice di luce, è la luce in fondo. Li vedete, questi tre dei, esiliati e incatenati nell'ampio Tartaro? Eppure lo sono. In Esiodo le creazioni sono molte e a volte si sovrappongono in un infinito gioco di incastri, dove un'immagine che dona la vita tenta anche di bloccarla, perché questo è funzionale al proprio sviluppo, salvo poi fornire le armi affinché questa spezzi i blocchi che la lega e costruisca se stessa al di fuori delle forze e delle coscienze di sé che la generano. Una piccolissima precisazione: Eos, Selene ed Helios non è altro che la rappresentazione del mondo della stagione dell'aurora, della luna e del sole. Noi riusciamo a vedere sia l'aurora che la luna che il sole. Ciò che non siamo abituati a vedere è la coscienza del sole, della luna e dell'aurora. Non siamo abituati a parlare col sole, la luna e l'aurora. Siamo abituati a guardarli come oggetti, ma non a considerarli come coscienze. Per cui le loro coscienze sono esiliate nel Tartaro, perché sono lontane dalla nostra ragione, per cui non siamo in grado di parlargli, a meno che non lo vogliamo. Non vogliamo superare le ampie porte di bronzo ed entrare nel Tartaro, ma però assistiamo alla luna, all'aurora e al sole. Questi tre dei ci stanno a guardare. Attenzione. Cotto, Gigi e Brianeo legano i titani. Per primi infatti risvegliarono una terribile battaglia. Cotto, Briareo e Gige, insaziato di guerra, che 300 pietre dalle braccia vigorose scagliarono di seguito e comprivano di dardi i titani, e sotto la terra dagli ampi cammini li sprofondarono e li legarono in legacci tremendi. Dopodiché li ebbero vinti con le loro braccia, per quanto animosi, tanto sotto la terra quanto dalla terra il cielo è lontano, tanto infatti dalla terra è lontano il Tartaro oscuro, che per nove notti e giorni una bronzea incudine, cadendo dal cielo al decimo, verrebbe in terra, e ugualmente distante dalla terra il Tartaro oscuro, che ancora per nove notti e giorni una bronzea incudine, dalla terra cadendo al decimo, arriverebbe al Tartaro. Intorno vi corre un bronzeo recinto, e la notte triplicemente si estende d'intorno al collo, e di sopra sorgono le radici della terra e del mare infecondo. È lì che gli dei titani, sotto caligine scura, sono celati per il volere di Zeus, adunatore di nubi, non di pecore, in un'oscura regione all'estremo della terra prodigiosa, ed essi non possono uscire perché Poseidone vi pose porte di bronzo e un muro vi corre attorno da tutte le parti. Lì Gige, Cotto e Obriareo, magnanimo, hanno dimora custodi, fedeli di Zeus e Giogo. Come possono dunque Cotto, Gige e Obriareo incatenare Iperione e i suoi figli? In realtà la battaglia è esternazione esioidea della fondazione della ragione umana, la separazione della ragione umana dall'immenso sconosciuto nel quale è calata. In quello sconosciuto sono relegati i titani, le loro coscienze e le loro consapevolezze. Nella ragione umana è possente Poseidone e Zeus. Quasi finito.
Porta pazienza.
Nella ragione umana è presente Poseidone e Zeus, Egego, adunatore di nubi. Obriareo, Gige e Cotto rappresentano forze primordiali della trasformazione. Sono figli di Gaia e di Urano stellato, tanto potenti da impaurire lo stesso Cronos. Di queste forze, di questi dei, si serve Zeus per separare la coscienza e la consapevolezza umana dal frammento di cui diviene il dominatore, la ragione. La titanomachia è la lotta che avviene tutta all'interno dell'essere umano per dare una forma e un ordine al caos dal quale è circondato. Un ardore prodigioso penetrava Caos e pareva davanti agli occhi a vedersi ed il suono ad udirsi, agli orecchi come Gaia e Urano, ampio di sopra, si scontrano. Cotto, Gige e Obriareo non mettono nessun legame a Deos, Selene ed Helios, ma costruiscono la separazione fra la ragione umana e l'immenso sconosciuto che la circonda. Separano la percezione umana delle consapevolezze immense che la circondano, limitandone la descrizione alla forma. Il mondo immenso diventa muto. Ecco, Selene non parla più, Helios non invia più i suoi messaggi immensi, e Deos viene condannata da Venere ad essere sempre innamorata nelle sue manifestazioni. Quante emozioni dona l'aurora all'animo umano, uno spettacolo che si replica da milioni di anni attraverso milioni di passioni e di amori. Le loro coscienze sono racchiuse nel Tartaro. Il Tartaro è il muro di bronzo che separa la nostra ragione dallo sconosciuto, esattamente come l'immenso serpente, figlio di Echidna e Tifone, è messo a guardia dei pomi aurei delle Esperidi. Come i pomi aurei delle Esperidi vengono raccolti dall'essere che regge il mondo, fondando nel suo futuro, anche se viene ingannato dall'essere che percorre il sentiero della conoscenza, così l'essere umano, per giungere a parlare ad Helios, Eos e Selene, deve gettarsi un immenso spazio che un incudine di bronzo percorrerebbe se dovesse cadere per 9 giorni e 9 notti, dove il 9 sta per i mesi di gestazione del bambino nella pancia della madre, un percorso che va dal concepimento alla terra, quale l'essere della natura parte di Era. Quei recessi del Tartaro sono odiati anche dagli dèi, è il terreno della libertà degli esseri della natura, che penetrandoli si trasformano in dèi, ma sono temuti dagli dèi dell'Olimpo. Per farsi aprire le porte dell'Olimpo da Zeus è necessario che l'essere della natura compenetri lo sconosciuto che lo circonda. Zeus ed Era temono quei recessi perché quei recessi sono forge di dèi che percorrendo il loro sentiero non alimentano il sentiero proprio di Era e Zeus. L'intera titanomachia altro non è che la lotta attraverso la quale Zeus imprigiona entro i limiti della ragione la percezione e la descrizione umana del mondo. Zeus usa le forze primordiali nel tentativo di costruire l'ordine della ragione e imprigiona gli dei titani in luoghi inaccessibili da parte della ragione. Soltanto superando i muri di bronzo e le porte di bronzo che vi ha messo a guardia Poseidone, l'essere della natura può penetrarci e costruire il proprio divenire nell'eternità, costringendo Zeus ad aprire le porte dell'Olimpo. Superando le porte di bronzo si supera la descrizione e la forma in cui l'essere umano è imprigionato. Superando la forma e la descrizione, Eos non si limita più a colpire il nostro ricordo con un sentimento nostalgico di qualche cosa che andò perduto. Né Helios è solo quanto sul carro di Apollo trasporta, e Selene non è più solo l'amica che rischiara le notti col suo splendore. Essi si presentano alla nostra consapevolezza e alla nostra coscienza con la loro consapevolezza, con la coscienza di dei titani. Così Eos ci parla del suo innamoramento del mondo, del suo piacere il cui soddisfacimento arricchisce la sua coscienza e la sua consapevolezza. Helios ci racconta la storia delle coscienze di sé che lo compongono, costruendo la grande entità divina alla quale lo stesso Zeus dovrà piegarsi diventandone parte, e Selene ci racconta le infinite leggende di quanti sentieri della conoscenza e la consapevolezza ha illuminato e come abbia alimentato il potere di essere degli esseri umani femminili nella fondazione del futuro della nostra specie. Per far questo è necessario superare le porte bronze che Zeus Tonante ha posto a guardia dei confini della ragione degli esseri umani. Il territorio di caccia della coscienza e della consapevolezza, temuto dagli stessi dei, la terra nera del Tartaro scuro. E questa è la titanomachia. Se avete capito quello che vi ho detto, bene, io sono stato il più veloce possibile, vi ho massacrato il più possibile, vi ho inserito dentro una siringata di roba. Se ci siete riusciti a capirlo, bene, se non l'avete capito...
Oh. Bene, metterai su internet.
Metterai su internet.
Ti conseguisse, insomma, c'è sempre la prova di appello, dai.
C'è la porta di appello.
No. No, vai pure Claudio.
No, no, io ho finito la titanomachia. Quello che a me mi interessava far comprendere è questo. In Esiodo sia la titanomachia che la tifonomachia non sono altro che dei veri e propri parti. Cioè sono l'essere in cui viviamo, la terra, che ha tentato di partorire la vita. Naturalmente tutte le forze si scontrano, cioè c'è il bambino che tenta di uscire, la madre che ha le contrazioni, le acque che si rompono, ci sono le vibrazioni, i sentimenti, i dolori, cioè tutto quello che c'è nel momento della nascita. Noi non siamo più abituati a sentire tutto questo, dobbiamo trasportare molto di noi stessi, ma questa è la forgia divina. Cioè che cos'è la divinità, il divino, se non la vita stessa? Se solo la vita è divina, se non c'è la vita non c'è divinità. Per cui questa è la titanomachia e va letta in questi termini, cioè la grande creazione della vita, la creazione della coscienza, la creazione delle divinità. E penso di aver dato una buona lettura tutto sommato.
Sì, ma vedi, una cosa che poi...
Ah, come lo dico io non lo leggo da nessuna parte, sono a questa radio.
No, ed è poi una cosa significativa di questi racconti mitologici è che tutti questi racconti mitologici hanno sempre una molteplicità di energie, di forze o di persone o di divinità che interagiscono fra di loro. Cioè non esiste un'unica divinità che dà la sua impronta, che dà la sua formazione, che decide come devono essere le cose, ma qualsiasi divinità deve sempre o scontrarsi o accordarsi o vivere d'accordo o trovare un qualcosa che la unisca ad altre divinità, e la sua azione avrà dei compagni o avrà delle opposizioni
e avrà degli equilibri.
Esatto, ma nessuna riesce ad avere il sopravvento e riesce a imporsi sugli altri, e soprattutto nessuno ha la necessità di annientare gli altri.
Non lo può fare.
Perché difatti, ad esempio, siccome il discorso dei titani, i titani non vengono uccisi, no, non vengono cancellati, come nel corso di Prometeo. Prometeo compie un'azione che a qualche divinità non piace, ma questa divinità non può sopprimere Prometeo,
no,
può solo incatenarlo, può solo limitarlo. Cioè, questo è significativo, cioè nel senso che ogni divinità è conscia che anche la sua opposizione, che può essere momentanea, temporanea o definitiva, rappresenta sempre una parte dell'equilibrio della vita e dell'energia, esatto, e che di conseguenza non può sopprimere, non può togliere e non può pensare di essere autosufficiente.
Esatto.
E nel momento in cui dovesse tentare di essere autosufficiente, sicuramente sorgerà una nuova divinità, una nuova forma di vita che gli permette.
No, nessuna divinità diventa.
Sì, no, ma
desidera diventare autosufficiente, desidera ritagliarsi uno spazio, sì, più ampio.
Ma nessuna vuole appunto diventare,
esatto,
unica.
Esatto.
Cioè, proprio questo è fondamentale, che differenzia a qualsiasi, diciamo, mitologia pagana o politeista dalle presunte mitologie monoteiste. Cioè, nessuna ha il pensiero, la voglia o il desiderio di venire unica. Si rendono conto che devono essere sempre inseriti in un panteo e che la loro vita, la loro speranza è sempre all'interno di un panteo.
Certo.
Perché difatti, cioè, tutti quanti i racconti mitologici non sono i racconti di una divinità, ma di una molteplicità di divinità. Cioè, e tutte quante si ricollegano ad altre.
Anche l'arrivo negli inferi di Istar, no? Istar che va agli inferi, ci sta 3 giorni e viene distrutta negli inferi, dopo un'altra divinità va a ricomporla e ritorna riprendendosi le sue armi, le sue determinazioni. Cioè, neanche la divinità degli inferi, che si vede semidistrutta da Istar, cioè Istar la minaccia per prendere, non va a distruggere Istar, cioè l'annichilisce ma non la distrugge. Altre divinità vanno a ricomporla perché è importante per la vita,
come Iside e Osiride, ad esempio.
Esatto.
Sapete, come mitologia, cioè, molte divinità devono compiere uno sforzo, cioè nel senso che queste divinità sanno della necessità di avere contatti con altre divinità.
Sì, fatto che nessuna divinità è onnipotente.
No, no,
infatti, questo punto di vista.
Tutte le divinità pagane sono come noi, cioè, sì, nel senso che ci provano a costruire se stesse. Chiaramente hanno determinazioni diverse, hanno condizioni diverse, ma sono relative all'oggettività in cui vivono. Per cui non esiste una divinità che sia padrona di qualcosa. Non è il possesso, ma arricchisce se stesso, cioè è quello che ha dentro la divinità che è il suo possesso.
E che caso è il Dio onnipotente, però poi fa come se non lo fosse, fa appello agli umani perché si ammazzino fra di loro e facciano le guerre religiose per imporre la sua volontà, che lui teoricamente potrebbe imporre, basta che lo volesse con un atto,
certo,
di pensiero. Ci sono delle cose assolutamente contraddittorie nelle mitologie monoteiste.
Sì, cioè,
beh, la contraddizione è la caratteristica di ogni monoteismo, la contraddizione, no, è l'assurdità.
No, l'assurdità più la contraddizione è vita, come
sì,
usiamo.
No, nel senso, la contraddizione è logica.
Logica,
non la contraddizione,
sì,
perché
sì,
la vita,
sì,
logicamente,
certo,
ha sempre delle contraddizioni.
No, ma infatti è antilogico.
Cioè, le contraddizioni sono delle cose naturali che avvengono, però logicamente le contraddizioni hanno una loro funzione, e queste, le contraddizioni avvengono fra cose che possono essere contraddette, cioè, nel senso che esiste, se esiste una contraddizione è perché, ad esempio, tu sei soggetto a questo, cioè,
certo,
l'uomo muore perché è soggetto alla morte, cioè,
certo,
ed è una contraddizione della vita, tanto per dire. Però logicamente la morte esiste in quanto riesce a realizzarsi,
in quanto c'è la vita.
Nel monoteismo questo non è possibile, cioè, proprio c'è la contraddizione logica, cioè, le cose non hanno un legame e non hanno un potere, come
non
diceva appunto Silvano, cioè, hanno un potere che è assoluto, hanno un dominio che è assoluto e non riescono a realizzarlo questo, cioè, sono quasi pietrificate.
Certo.
Prima cosa, perché non esiste nel monoteismo, non esiste dal punto di vista divino, della divinità non esiste, di conseguenza questo non è possibile. Però prendendo soltanto una formazione puramente teorica, questo proprio non avviene mai, insomma.
No, non avviene.
Infatti, certi gnostici, tra i tanti che ci sono stati, incapaci di sovrapporsi a queste, tutte queste assurdità, ma viceversa, essendo talmente condizionati dai fatti monoteisti da non potersi slegare, ipotizzavano addirittura
il Dio sconosciuto.
No, qualcosa d'altro, che il mondo fosse stato creato da uno che credeva di essere onnipotente, ma in realtà non lo era.
E
dopo saltano fuori ogni sorta di
cose strane. Credo sia nel Vangelo di Giovanni, apocrifo, si dice che la bestemmia l'ha fatta il Demiurgo, perché lui diceva: io sono il Dio, cioè io, io che costruisco la vita sono l'unico Dio esistente. Allora, incazzata di questo, Sofia, quando lui ha fatto l'uomo, diciamo così, ha fatto la vita, gli ha messo dentro la scintilla divina. Allora il Demiurgo si è accorto che il Dio era, che l'uomo era uguale a lei, era uguale a lui. Per cui a quel punto ha dovuto distruggere la capacità divina dell'uomo, perché era lui l'unico Dio. Cioè, per cui sì, c'è anche questa contraddizione.
Ci sono anche contraddizioni, c'è quello che crede di essere unico e poi risulta che non lo è, dopo scopre di non esserlo, e tante cose del genere.
Infatti, la bestemmia nei Vangeli gnostici è fatta dal Demiurgo, cioè il Demiurgo che bestemmia, non
Sì, cioè il Demiurgo non è Dio, è un'altra roba, pertanto anche questa è una deviazione.
Sì, no, beh, esempio, tanto visto che fare un aggancio, c'è un autore contemporaneo che è morto a pochi anni, che è Cioran, che lui ha fatto appunto un libretto che all'inizio in italiano l'aveva intitolato Il cattivo Demiurgo. L'autore disse: no, bisogna correggerlo, perché la cattiveria, cioè il bene e il male, è un concetto puramente cristiano. E infatti il libro fu chiamato Il funesto Demiurgo. E all'interno di questo libro c'è un capitolo di decine di pagine dedicate all'elogio del politeismo. E alla fine dice, fa: quanta ricchezza rappresenta questo politeismo. Peccato che quei bassifondi della Galilea diventarono parte dell'impero romano e contaminarono l'impero romano. Cioè, no, avesse voluto Dio che questi bassifondi della Galilea non diventassero mai patrimonio dell'impero.
No, ma il problema è molto più vasto, in realtà.
Sì, perché questa era una battuta sul Demiurgo.
Esistono anche altre condizioni, però sta di fatto che il paganesimo ha pagato a sangue, cioè tutto il sentire degli uomini ha pagato a sangue l'arrivo del monoteismo, e soltanto contrapponendo sia al monoteismo si può ricostruire il futuro. Cioè, alcuni pagani, per esempio specialmente americani, no? Mi scrivono, dice: ma tu sei troppo duro contro il cristianesimo, cioè tu attacchi troppo il cristianesimo. Non si rendono conto che soltanto...
Beh, sono duri. Io sì. Ho un buon manifesto di pagani americani che dicono, vabbè, comunque continua pure.
No, nel senso che dico che lo attacco molto duramente, però loro si rendono conto che soltanto definendo le cose per ciò che sono e analizzando le cose, la loro rappresentazione, è possibile andare a fondare il futuro. E purtroppo c'è ancora qualcuno che fa il sincretismo del cristianesimo buono, però più che altro sono pagani tipo New Age, quelli che se c'è la differenza che c'è fra una strega pagana e una strega New Age?
Sì, deve essere, no, mi sembra il costo del corso di stregoneria, roba del genere.
No, è che se gli fanno la prova dell'acqua, la strega pagana galleggia, la strega New Age va a fondo per le troppi cristalli che ha nelle tasche.
Sì, tutti gli amuleti che si porta al collo, tutte le
protezioni. Comunque, ricordiamoci una cosa, secondo me almeno, noi abbiamo come nemico metafisico non il cristianesimo in sé per sé, ma come in quanto è una forma di monoteismo. Ci sono delle altre forme di monoteismo che sono ugualmente esiziali, se non peggiori, tipo l'Islam o l'ebraismo. Però, siccome il monoteismo cristiano è quello che noi come europei abbiamo patito sulla nostra pelle e in parte continuiamo a patire sulla nostra pelle, allora è giusto che noi attacchiamo quello, ma soprattutto, però ricordiamoci che il problema è più vasto.
Sì, ma tieni presente che l'Islam è una derivazione, cioè una variabile. Tutto sommato anche l'ebraismo è stato molto assorbito dal cristianesimo, cioè la sua identità, cioè il macellaio di Sodoma e Gomorra, no? Viene mantenuto e rivalutato come assassino nel Nuovo Testamento del Gesù di Nazareth, ma nello stesso tempo viene nascosto, cioè il padrone distruttore, cioè lo sgozzatore che non si può difendere, diventa più buono. Cioè, perché? Purché tu ti metta in ginocchio, cioè è più disponibile ad accettare la tua messa in ginocchio che non il macellaio di Sodoma e Gomorra dell'Antico Testamento. Per cui è rimasta tutto l'orrore, diciamo così, ebraico, no? Però nel cristianesimo c'è anche la truffa, cioè viene nascosto l'orrore dell'ebraismo sotto una
è camuffato.
Esatto, per cui è infinitamente più subdolo.
Su di questo parlerò anch'io più avanti.
Sì, ma difatti appunto Silvano faceva un ricollegamento dicendo che il problema del monoteismo per noi è il problema cristiano in Europa, esatto. Però pensiamo bene che quello che avviene qua quel monumentalismo avviene a livello mondiale.
Certo.
Il problema monoteista non è il problema cristiano. Il problema cristiano è uno dei problemi monoteisti ed è quello che noi personalmente soffriamo sulla nostra personale pelle. Però non è l'unico, c'è dell'altra gente che ne soffre, certo, degli altri.
Sì, sì, ma infatti. Ma
difatti io appunto voglio portare così un'informazione ad esempio concreta. E è un messaggio che ci è arrivato da una persona che non conoscevamo, poi si fa anche i saluti pagani che si presume che pur non lo conoscendo condividiamo uno stesso sentire. E ecco, io non do le coordinate di siti internet perché sarebbe troppo lungo. Però tento a precisare che chi volesse avere le coordinate dei siti internet può andare, io do solo un indirizzo, sul sito della mailing list pagana italiana che è http://paganesimo.listbot.com. Siccome l'archivio dei messaggi è pubblico, questi messaggi sono scambiati appunto all'interno della mailing list, perciò uno può anche vedere i vari messaggi e può trovare delle coordinate. Ad esempio, ci è arrivato un appello per un indù che si chiama Dara Singh. Questo è stato arrestato con delle accuse assurde, poi sarà la magistratura del suo paese a decidere per cosa. Però questo qui è stato arrestato perché in maniera fondamentale, come dice qua il nostro amico, dice: caro amico, ti mando per conoscenza un appello pagano indù per scarcerare il patriota indù incarcerato per l'accusa di essere l'autore di un rogo dove morì un missionario australiano. E questo che è stato arrestato sarà impegnato a lottare contro le violenze tribali che i missionari cristiani compiono regolarmente nel suo paese. E rendetevi conto che esiste un'intera documentazione. E chi andrà a leggere appunto l'appello per Dara Singh si renderà conto che esiste una documentazione fatta dagli indiani stessi su tutta l'attività di criminalità svolta dai missionari cristiani in India per distruggere la cultura, la società e quel paese. E ci possono essere delle cose che in India a noi non piacciono, ci possono essere delle cose che non vanno, però rendetevi conto che i missionari non vanno lì per aiutare, vanno lì per annientare, per avere fondamentalmente delle nuove pecore da portare al macello. Benissimo, allora chi vuole rendersi conto, esiste addirittura un sito in cui c'è tutta l'elencazione dei massacri anche fisici e delle violenze che vengono commesse. Noi più volte in questa trasmissione abbiamo ricordato l'attività criminale di Madre Teresa di Calcutta e ricordiamo che chi pensa ancora che Madre Teresa di Calcutta sia una santa, se vada a leggere quel libro pubblicato dalla Minimum Fax che si chiama La posizione della missionaria e troverà una documentazione incredibile di cosa è realmente Madre Teresa di Calcutta. Bene, Madre Teresa di Calcutta assieme ad altri missionari sta cercando di distruggere l'India, a cui si associa il discorso islamico. E comunque, se voi andate sul sito, no, sul noto sito internet della mailing list, troverete questo messaggio e ci sono come minimo 5 siti internet che sono dedicati all'argomento.
Scusa Francesco, voglio interromperti apposta, perché a un certo punto diciamo questo: noi adesso abbiamo delle notizie. Allora, quando i fatti accadevano, non avevamo le notizie. Per quanto riguarda l'India, adesso sappiamo che ci sono dei fatti e li denunciamo prima che questi diventino troppo gravi, sì, anche se sono già gravissimi. Però io vi leggo dal Gazzettino del 3 novembre 2000 questo trafiletto. Indiani, i preti ci hanno distrutto. Le 4 principali confessioni religiose cristiane del Canada rischiano un tracollo finanziario travolte da un'ondata di denunce da parte della popolazione indiana, che ha denunciato decenni di abusi psicologici, culturali e sessuali nelle scuole gestite dalle chiese e chiedono risarcimenti per miliardi di dollari. Entro la fine del prossimo anno, secondo alcune stime, 16.000 saranno 16.000 gli indiani che avranno avviato cause giudiziarie contro le chiese. Nel mirino delle azioni giudiziarie collettive ci sono la Chiesa anglicana, quella cattolica, ricordate, i presbiteriani e la United Church, le Chiese Unite. Cioè, adesso parliamo dell'India, però in Canada c'è questa situazione, in Australia c'è quella situazione, negli Stati Uniti c'è un'altra situazione, in America Latina c'è un'altra ancora, in Germania sappiamo cosa è avvenuto, in Austria con Girl sappiamo cosa è avvenuto, in Inghilterra sappiamo cosa è avvenuto, in Francia sappiamo le condanne che sono avvenute, ecco, e in Italia sappiamo cosa sta avvenendo.
Ecco, una cosa che io voglio aggiungere appunto a Claudio, noi quando diciamo appunto che della pedofilia dei sacerdoti non è una nostra fissazione. Io do una sola coordinata. Hanno aperto da poco un sito, si chiama www.italialaica.it. Bene, questo sito, che si dichiara dichiaratamente laico, non legato a nessuna religione, ha aperto, data la mole dei dati e dei fatti, un'intera sezione dedicata ai preti pedofili in Italia. Cioè, infatti, appunto, io quando sono stato a vedere, l'ho mandata anche ad altri amici, cioè, c'è un elenco che, elencato, che poi tra l'altro è disponibile su internet e non è sul nostro sito, in cui documenta questa attività criminale dei sacerdoti. E allora, se noi consideriamo la percentuale di sacerdoti che ci sono e l'attività pedofila che c'è, vuol dire che qualcosa non funziona.
Sì, sì, ma infatti quando quel coglione, quell'idiota, non so come insultare, come definirlo ancora, di noto, no? Parlava di una lobby, c'è una sola lobby pederastia, ed è quella vaticana. Ce l'abbiamo anche dimostrato in conferenza, insomma, l'abbiamo già dimostrato un miliardo di volte, insomma, penso, un miliardo forse eccessivo, sì, ma insomma, l'abbiamo dimostrato pesantemente quanto sono coinvolti.
Sì, ma tieni conto che, ad esempio, il sito di Italia Laica esiste da pochi mesi e già ha una documentazione impressionante soltanto sull'attività dei preti pedofili. Cioè, se un laico si pone questo problema e nota questa stranezza della pedofilia legata ai sacerdoti, cioè, si deve essere qualcosa di ben significativo.
Noi che siamo pagani e che guardiamo il futuro che ci viene incontro, ci mettiamo le mani nei capelli. Si sono accorti adesso?
Sì, ma già il fatto è significativo, che la cosa è talmente macroscopica, talmente consistente, talmente notevole, talmente evidente, che uno che è onesto nell'osservare le cose e che non si pone ad osservare le cose, dice: ma come mai esiste questo fatto? E difatti poi c'è, cioè, esempi del genere, appunto, del discorso del comportamento negativo di monoteisti ne abbiamo di continuo, perché citavamo prima di questi fatti che avvengono ancora adesso in India, perché purtroppo dovete pensare che noi non stiamo parlando per un passato, cioè nel senso che non stiamo ricordando quello che è successo secoli fa. Sono cose che avvengono ogni giorno, che avvengono in questo momento.
Volevo fare un'osservazione rapidissima. In questi paesi tipo India, Indonesia, eccetera, eccetera, adesso io parlerò del missionarismo con un po' più di dettaglio, e lo definisco un fenomeno criminale, però ricordatevi che i missionari in paesi terzomondiali, specificamente quelli cristiani, soprattutto i protestanti, portano denaro, e quindi i governi istituiti, anche se sono sedicenti, deficienti, islamici o quello che volete, sono inclinati a tollerarli e anzi a proteggerli e anche a chiamarli, perché questi vengono a portare denaro, contante, dollari, che da quelle parti è come una roba,
cioè, praticamente, ecco. Si distruggono le condizioni di vita della popolazione pur di avere del denaro, cioè dollari, soldi, per commerciare con l'estero. Cioè, rendetevi conto dell'assurdità. Cioè, si distrugge delle condizioni che magari sono vivibili, ma anche buone, culturali, delle popolazioni, per quanto possiamo dirle, no? Pur di avere il dollaro, e questi arrivano a comperare le conversioni, magari aspettando, come la macellaia dell'India, che i bambini stessero male per obbligare i genitori bambini a essere battezzati, che è una cosa opprobriosa, allucinante.
Difatti Silvano parlava ad esempio dell'Indonesia. L'Indonesia è uno dei più grandi paesi islamici del mondo, però esatto. Ad esempio
il più grande
paese islamico. Però ad esempio voglio ricordare un fatto. Un paio d'anni fa il discepolo di Cora Lorenz, che adesso non mi ricordo il nome, che ha un nome impronunciabile tra l'altro,
Eibesfeld.
È proprio
impronunciabile. Ireneus Eibesfeld.
Si è lanciato in maniera molto dura e molto cattiva contro i missionari, e soprattutto anche per alcune zone specifiche, tipo della Papua, della Nuova Guinea, che appunto sono terra di conquista, proprio dicendo che loro vanno a fare un lavoro di pianificazione, e soprattutto lui diceva: nel momento in cui il loro tessuto sociale è distrutto, i cattolici non sono in grado di ricostruire un tessuto sociale, e questi diventeranno dei poveracci che potranno sopravvivere soltanto con gli aiuti esterni, di conseguenza della massima dipendenza.
Trasformati in miseria per essere convertiti. Cioè, i missionari sono responsabili della devastazione dell'America Latina, dell'Africa e dell'Asia. Cioè, continuano ad essere responsabili. Cioè, ricordatevi, se in questo momento venissero levati via completamente i missionari, cioè tutti i cattolici, tutte le scuole cattoliche, in 200 anni, se tutto va abbastanza bene, si possono ricostruire le relazioni col mondo, cioè i paesi si possono tirare su.
Forse.
Questi, forse, circa 200 anni si possono fare di previsioni. Bene, e con la presenza dei missionari, la miseria è destinata ad aumentare. Voi pensate semplicemente all'impatto dell'AIDS in Africa, che i missionari stanno impedendo l'uso dei preservativi. Che è una cosa veramente allucinante.
Ma è bello che lo fanno anche una qua. Cosa, quello che i missionari dicano o non dicono, quella gente pensa poco, ma comunque non sono mica soltanto i cattolici. Stiamo parlando di questo fatto distruttivo delle missioni, non è soltanto fra selvaggi, addirittura della gente altamente civile, tipo la Corea meridionale. Adesso è per una volta erano buddisti. Adesso la metà
sono protestanti,
cristiani, monoteisti, ma questi l'hanno fatto proprio approfittando della guerra, quando la gente non aveva da mangiare, sono arrivati i missionari evangelici, eccetera, dagli Stati Uniti, e hanno comperato, ma per un pezzo di pane, la conversione. E qui stiamo parlando della Corea, che è un paese di antica civiltà, figuriamoci in Nuova Guinea, in Africa,
una volta distrutto quelle che sono le relazioni tribali, dopo si uccide la cultura, ci si appropria dei bambini. Ricordate, c'è sempre il sequestro dei bambini dalle popolazioni, no? Si distrugge la popolazione, si sequestra i bambini e si educano i bambini in maniera diversa, in modo di spezzare la catena culturale fra la popolazione e il mondo che la circondava. E allora si può costruire la miseria.
Io faccio un semplice, soltanto una citazione, appunto Silvano citava il caso della Sud Corea. Nella Sud Corea esistono anche delle associazioni che si dichiarano per l'unificazione cristiana, in cui il loro sacerdote, il loro grande sacerdote si dichiara il nuovo Adamo e la nuova Eva. E che mandano in giro anche gente qua, cioè mandano in giro gente che lavora gratuitamente. Gente che lavora gratuitamente nelle sue fabbriche, perché deve dare tutto quanto il nuovo Adamo e la nuova Eva. Certo. E io vedo ad esempio dei fatti che hanno, sono presenti anche qui nel Veneto, cioè vanno in giro, fanno, noi siamo missionari, la gente subito, siete missionari, sono sempre gentili, cortesi ad accogliere queste persone. Quando si va a raccontare cosa rappresentano e cosa fanno e come vivono la situazione, la gente deve cambiare, però non è informata. Per il fatto di rendi conto che come la nostra cultura, nel sentire parlare il missionario, sicuramente è uno buono, e invece il missionario è un criminale.
Ma il problema è che si passa da un monoteismo all'altro solo perché si appartiene a un monoteismo, cioè solo chi è sottomesso alla Chiesa Cattolica può diventare testimone di Geova, può diventare musulmano, può diventare. Cioè può passare da un monoteismo all'altro a seconda delle sue convenienze. Beh, ci sono tre industriali qua che sono fatti musulmani per poter commerciare.
Passare da un monoteismo all'altro è certamente più facile che passare da un politeismo al monoteismo. Però anche il politeista, dopo li sequestrano i bambini e lo eccetera eccetera, anche quelli un po' alla volta, guarda quello che è successo in Europa.
Ma guarda che i meccanismi di distruzione del politeismo ormai li abbiamo già detto.
I monoteisti, e in questo senso guardate, i musulmani sono stati molto peggiori dei cristiani.
Ma non so,
a vederlo, un momento, voglio dire, la distruzione anche di documenti, di testi antichi, di biblioteche, di tutto. Questo è stato un'arma favorita dei monoteisti,
di
tutti i monoteisti, e obiettivamente in questo specifico campo gli islamici hanno fatto peggio ancora dei cristiani.
Cioè, qui ce la giochiamo, nel senso che...
Penso di sì.
No, ce la giochiamo nel senso
non
che quando...
Non perché io cerco di difendervi.
No, assolutamente, ma quando arrivano i musulmani, siamo già fra il 600 e il 700, no? Fra il 600 e il 700 sono state distrutte tutte le biblioteche pagane, e se abbiamo dei testi greci, non di Aristotele e Platone, li abbiamo attraverso i musulmani, cioè Averroè e altri. Cioè, c'erano addirittura delle città nel Nord Africa dove se tu volevi far soldi bastava che portavi libri, cioè portavi libri e venivi arricchito proprio per, cioè i musulmani finiscono loro la distruzione delle biblioteche di Alessandria in Egitto, cioè la finisce con l'arrivo dei musulmani, però era già stata, aveva cominciato Giulio Cesare veramente la prima distruzione,
quello è stato occidentale. Dopo Giulio Cesare, entro i limiti del possibile, ha cercato di rimettere quello che era stato distrutto.
Comunque è cominciato da allora, e poi allora, sistematica poi, da parte cristiana,
ma poi il problema dei monoteismi è che loro tendono a falsificare tutta la storia, cioè nel senso che vanno a ricostruire la storia, di conseguenza noi sappiamo delle atrocità dei monoteismi le più vicine a noi, perché quelle più antiche diventa ancora più difficile, perché logicamente ogni monoteismo non quando parte storia, no. fa un rullo compressore, macina tutto.
Non deve più esistere.
Osservo che quello che è successo, questo è poco risaputo, quello che è successo a Alessandria d'Egitto è successo anche in Mesopotamia, dove appunto i bagni pubblici furono più o meno al tempo dell'espansione dell'Islam, furono riscaldati bruciando manoscritti miniati e fiordi di biblioteche persiane, iraniane. E anche
se noi abbiamo per esempio degli scritti ossiriaci adesso, per esempio, abbiamo alcuni scritti ossiriaci, li abbiamo per la discarica di immondizie, cioè i cristiani per far posto ai loro libri hanno preso tutti una serie di libri antichi, no? E li hanno buttati nella discarica di immondizie. Però sta di fatto che questa discarica di immondizie era un clima molto secco si è conservato molto, cioè alcune cose si sono conservate, ecco.
però altre
abbiamo perso. Cioè, si sta pensando di riuscire a trovare la biblioteca greca in una villa di Pompei, sarebbe una grande conquista, sì. Veramente.
Io appunto volevo agganciarmi a questo. Diceva appunto Claudio che certe volte alcuni pagani americani dicono perché siete così cattivi. Poi non è vero, perché ad esempio esiste da molti anni una associazione pagana americana che si chiama l'associazione della Signora della Giustizia, e ultimamente sono sorte anche dei siti internet che si stanno specializzando sul problema dell'inquisizione. Difatti, esempio, uno che abbiamo citato in mailing list è un sito americano, qui c'è un manifesto che dice fa milioni di persone sono morte in nome di Dio, cioè già loro questo non hanno chiaro. Anche perché esiste poi un problema concreto, cioè che l'inquisizione monoteista continua ad agire e perdurare, andare avanti. Cioè, noi abbiamo avuto l'esempio di Halloween qua in Italia, in cui un cardinale Martini ha avuto a far dire no, Halloween non appartiene alla nostra tradizione. Beh, appartiene alla nostra tradizione andare in oratorio, no, o andare a messa.
Non appartiene alla nostra tradizione il Natale, non appartiene alla nostra tradizione la Pasqua, questo non appartiene alla nostra tradizione.
Certamente.
Cosa appartiene alla nostra tradizione?
Il Natale sarebbe il Deus Solis Invictus. Questo sì appartiene alla nostra tradizione per via
la
Pasqua certamente no. Mentre il cosiddetto Halloween è una festa originalmente celtica. Sì. Esatto. Esisteva anche in Padania, romana, poi scomparsa, adesso è entrata per la finestra.
C'era una lettera sul Gazzettino che però non sono riuscito a recuperare, dove si parla di un paese, nel Friuli, dove fino a 30 anni fa i ragazzini il primo di novembre andavano di casa in casa e più o meno a dire o dolci o scherzi, che era lo stesso. E siccome era un paese abbastanza isolato, per cui si pensa che quella tradizione sia in realtà molto più antica di quanto si volebbe far credere. Comunque, che l'Inquisizione esista è una strega e viene sospesa. Diciamo che è abbastanza grave tutto questo, e il corpo docente ha creduto ai poteri magici del seguace della Vicca. Il seguace della Vicca ha dei poteri magici, ogni pagano ha dei poteri magici potentissimi. Il problema è un altro, è che il monoteista è uno... come si chiamano?
Il protagonista non ne ha poteri magici, perché
Come si dice quando uno crede nelle cazzate? È un
credulone?
No, c'è un altro termine.
È un pirla, si può definire.
No, non credulone. C'è un altro. Quello che crede negli amuleti.
Superstizioso.
Superstizioso. Scusa, ma me la via un attimo il termine. Il monoteista è superstizioso. Per cui davanti a una singola persona che dice io sono, io esisto, io voglio fare questo, e subito si allarma. Come? Non ti metti in ginocchio? Come? Non preghi? Cioè, capito? Questa è la diversità, che il monoteista è superstizioso, per cui può esserci il prete che ti vende il paradiso, il mago che ti vende l'amuleto, st'altro che ti risolve la pena d'amore, Wojtyla che ti vende le intercessioni, le giaculatorie, le intercessioni per non andare, cioè è la stessa cosa, cioè non cambia niente nel meccanismo. È chiaro che è diverso che una ragazza che dice io esisto, io sono e io credo in una religione che mi dice che io esisto, io sono importante per la luna, io sono importante per il sole, io sono importante per la natura, e questo mi manda fuori di testa. Come? Non metti al centro della tua vita il Dio padrone, metti te stessa. Eh no,
grave.
Il corpo docente è stato denunciato comunque.
Sì, no, ma anche perché questa qua si parla di una ragazza che seguace della Vica, cioè della corrente della stregoneria americana, ha 15 anni e l'accusa è che faceva il malocchio all'insegnante.
Sì, è buona, è superstizione. Cioè,
no, ma rendetevi conto, cioè io penso che qualsiasi che abbia a che fare con i ragazzini che vanno alla scuola, cosa dicono, cosa ne pensano dei loro insegnanti, penso che sia una cosa tranquillissima. Cioè,
non lo diciamo per non farla spiare ai ragazzini. Cioè,
o se gli chiedi cosa gli faresti ai tuoi insegnanti,
ammazzeresti.
Cioè, e rendetevi conto, solo perché questa qua aveva un comportamento di dire va bene, io cerco di difendermi dagli insegnanti e gli faccio il malocchio,
gli faccio un mazzo così,
arriva al punto di dire è finito in ospedale perché gli ha fatto il malocchio. Cioè, rendetevi conto il livello di superstizione, ma di inferiorità culturale in cui sei questo proprio insegnante, perché è preoccupante che questo livello culturale sia negli insegnanti.
Cioè chiude l'articolo, posso, Francesco? L'articolo del Gazzettino chiude in questo modo: si spera che la stregoneria la compiano i legali che agiscono per conto della famiglia di origini indiane, oltretutto indiana. Fa sparire un corpo docente che ha dimostrato di non essere a livello nemmeno di reggere una scuola materna. Effettivamente.
Sì, no, ma infatti veramente è preoccupante, proprio perché questa ragazza, appartenendo a una dimensione culturale particolare, cioè appunto che è questo della Vicca, si rendeva conto che lei aveva il diritto di ribellarsi contro certe ingiustizie, ma non ha applicato sistemi violenti, ha applicato delle cose che sono divertenti, cioè che sono dei giochi, che sono delle cose appunto tranquille, che non rappresentano un pericolo. Eppure questo qua appunto, cioè, avviene, si arriva alla sospensione, si arriva all'inchiesta, si arriva ad accusare, si arriva a dire. Tra l'altro l'accusa è una strega, cioè rendetevi conto il fenomeno, e rendetevi conto che questi passaggi culturali sono pericolosi, perché quando si crea il fenomeno della stregoneria, in termini cristiani diventa pericoloso. Basta pensare ad esempio anche in Africa noi abbiamo una documentazione di decine di persone che sono state uccise con l'accusa di essere streghe.
No, ma non solo, ma abbiamo un'altra cosa, abbiamo un sacco di monoteisti che si fanno passare per stregoni, che ammazzano per ricercare il tesoro, cioè, che è una cosa che un pagano inorridirebbe davanti a una cosa del genere, capisci? Cioè, eppure questi qua pensano di essere degli stregoni e ammazzano per trovare il tesoro, che è il monoteismo puro. Cioè,
no. In Africa c'è in Africa occidentale ci sono dei stregoni.
In Kenya? In Tanzania?
In occidentale, in Golfo di Guinea.
Ah, Golfo
di Guinea. Che specchi di rabdomanti che per cercare tesori portano una testa infilzata su una pertica davanti e quando questa tira verso giù, lì c'è rabdomanzia.
È il sincretismo col cattolicesimo, col cristianesimo. Arriva il cristianesimo e fanno il sincretismo, no? Cioè viene sincretizzato quello che era il mito, perché quando perdi la conoscenza, quando perdi la capacità di trasformare l'individuo in base al mondo che hai, perdi questa conoscenza, ti rimane la forma, cioè ti rimane il racconto, cioè lo stregone faceva queste cose. Il racconto però non puoi più riempirlo di significato. No, il significato dove lo prendi? Dai missionari, cioè dalle scuole cattoliche. Allora, siccome quello camminava sulle acque, siccome quello diceva fermati vento, siccome quello guariva con un colpo di bacchetta magica, l'unico lebroso in mezzo a migliaia di lebrosi, perché di altri non ne fregava niente, e allora si riempie quelli che sono i miti della cultura che sono rimasti con il significato dato dai missionari. Questo è il risultato sincretico, e guarda che di sincretismi di roba che ne è successa
quello che succede.
Puek su storia delle religioni, nelle religioni del neocolonialismo, io l'ho letto, sono roba a mettersi mani i capelli, ma veramente obbrobrioso. cioè,
però no, è proprio da divertirsi, insomma, è
sì, ma se... è, cioè, vomito, cioè, quando distruggi la cultura, la relazione fra l'uomo e il suo mondo, scatta fuori tutto, tutto vero.
Sì, infatti, ma anche casi di pazzia collettiva, sì, cazzi, sì, casi di massacri, suicidi, sì, di, sì, tutto,
di tutto, di tutto, non c'è più limite, non c'è, c'è limite.
Sì, beh, ecco.
Francesco, andiamo via le telefonate, sì, ecco, o vuoi andare avanti qualcosa?
No, 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 possiamo andare anche via.
Allora, vi ricordo 049-700-600 e 049-700-838.
Allora, succede...
Pronto?
Mi scusa se...
Ciao Giampaolo.
Giampaolo. Ciao Francesco.
Ciao.
E buongiorno al vostro ospite. Allora, il monoteista è superstizione, e come? Già il pensare a una religione è superstizione per me. Chi ha inventato il monoteismo? Vorrei conoscere la prima religione monoteista che è stata. E dopo, casomai mi risponde, che sarò veloce, l'uomo nasce perché vuole lui nascere, da solo.
Certo.
Infatti, prima nasco e dopo penso.
Sì.
Non è proprio detto niente che il pensiero... Chi l'ha detto? Dimostramelo. Il doppio cieco, come dicono i medici, no? Io prima nasco e poi mi esprimo, e nasco perché voglio io, come il fiore nasce perché vuole nascere. L'animale, tanto proprio umiliato dall'uomo, è l'animale che non ha la parola, e chi mi dice che non ha bisogno della parola? Non si capiscono fra di loro, anche senza il verbo, cosiddetto il verbo, sì, che risuona molto bene il verbo. La megattera si fa sentire dai suoi simili a 20.000 km di distanza, il pipistrello schiva senza vedere, il coccodrillo, la femmina ha una delicatezza verso i piccoli che neanche una madre avrebbe, vive oltre 100 anni, quindi non mi direte che sono gli ultimi arrivati, perché parlano che abbiano 300-400 milioni di anni contro i nostri 2 milioni di anni. Non dico altro, continuate e vi ascolto molto volentieri.
Ciao, ciao Giampaolo, ciao.
Quattro e mezzo. Ah, ecco, io voglio aggiungere una cosa, appunto, che può essere divertente. Si parlava appunto del racconto immaginario, sì, di dire...
Sì, pronto?
Di stregoni, appunto.
Chi parla?
Sì, buonasera, sono Marco.
Ciao, Marco. Ciao.
Una domanda solo veloce. Buonasera a tutti voi, ciao, ospiti della RA. E ieri ero in un negozio di frutta e verdura e ho visto in offerta le mele Giubileo. Mi spiegate che cosa sono? Perché io sono uscito dal negozio allibito, non riesco a capire che cosa sono le
nei
mele.
Nei supermercati
Giubileo
ci sono anche gli scaffali del Giubileo, non so se li hai mai visti, Marco. In certi supermercati esistono anche gli scaffali del Giubileo,
sì, sì,
pieni di berrettini, cappellini,
so, sì,
storie di Sant'Antonio, del vino del Giubileo, dell'ombrello, cioè, del Giubileo.
Marco, diciamoci chiaro, è un modo per far soldi.
Ah, è un modo per far soldi.
Esatto.
No, perché avevo qualche piccolo sentore, ma volevo la vostra. Volevo la vostra. No, perché dico, non c'è fondo proprio alla miseria della dignità. Ma quale dignità? Ma non c'è più niente di dignità. Si arriva a mettere fuori un cartello, un mele Giubileo. E tra l'altro mi sembra che più care d'altre.
No, ma
e le
giusto,
faceva...
è giusto, è giusto.
E lei faceva più schifo d'estate, perché vedevo anche a Macai con qualche vermetto o qualcosa che non funzionava. Ciao, saluti.
Ciao. Sono anche le proteine, vuoi mettere?
Sì, ma all'altro punto del carnevale basta pensare tutto quello scandalo del discorso anche del pane del Giubileo. Cioè, lì sono operazioni commerciali.
Pronto?
Che logicamente, visto che la gente è fregata, pagate.
Pronto?
Ci volete credere in questo?
Sì? Pronto? Pronto, mi senti? Sì, dimmi.
Satanico a Marostica, a Valle San Floriano, in via Bernardi c'era un...
va a cagare. Scusate un attimo, ma è inutile che telefonate per provocare, tanto. Pronto?
Mi dispiace dover...
Pronto?
Dare un'informazione non corretta.
Chi?
Io ucciderò l'umanità.
Siamo i rifiuti dell'umanità.
Ecco,
che bello,
posso,
anche l'ha detto.
Sì, sì.
Posso dire una cosa, cioè, visto che questo qua ha fatto una battuta, sì, su Marostica, e io quando ho fatto il ciclo delle conferenze a Marostica organizzato ultimamente, sono andato a invitare anche il maresciallo dei Carabinieri, e così abbiamo anche chiacchierato sul maresciallo dei Carabinieri, e lui ha detto che se gli vengono a raccontare che hanno trovato resti satanici, ma loro non hanno mai trovato niente. Cioè, dico, vengono a raccontarmi, ma hanno...
Ciao, dimmi.
Io volevo dirti l'ultima, avevo sentito per la radio quanto deve dare il Vaticano per i rifiuti, diciamo, quelli solidi. Hai capito cosa?
Sì, sì, ho capito.
Ecco, dal momento che anche lui va in bagno come noi, deve dare solo che 44 miliardi.
Sì, esatto, le fogne di Roma.
Ah sì, le fogne di Roma, sì.
E le mettiamo?
Probabilmente qualcuno dovrà far avere quel credito, magari lo finanzierà lo Stato, non so.
Ma si rifiutano di pagare?
Sì, infatti vogliono pagare solo dal 99, praticamente 4 miliardi. Beh, cosa facciamo ragazzi? Andiamo lì e...
No.
Facciamo una colletta.
Speriamo che...
Un po' di
sì, quasi quasi.
Va bene
dai.
Ti saluto, ciao.
Grazie, ciao. Ciao.
Sì, no, è vero. In effetti quando si tratta di pagare cercano di non pagare mai. È un vizietto un po' comune, ma credo che sia faccia parte del monoteismo, quello di non volere pagare alla società, ma farsi pagare dalla società.
Sì,
vero?
Ma penso che, sai, le fogne del Vaticano, i liquami, il letame, qualcos'altro che il Vaticano butta fuori, lo considero un contributo che il Vaticano dà all'elevazione spirituale dell'Italia.
Ah, sì?
E una conseguenza positiva del giubileo per gli italiani. Ecco, voglio ricordare una battuta semplicemente, come diceva l'ascoltatrice, quello che risulta a me è appunto il comune di Roma avanza nello Stato del Vaticano 44 miliardi per tassa sul smaltimento rifiuti, canone depurazione acqua, che il Vaticano si rifiuta di pagare, ed esiste un contenzioso tra lo comune di Roma e il Vaticano per 44 miliardi di fogne, cioè non è che sia una presunzione.
Pronto.
Rendetevi conto appunto che queste cose logicamente saranno considerate un contributo,
sì?
Del giubileo.
Mi senti?
Grande ca.
Vedi, questo devi pensare, Silvano, insomma, è il massimo della dialettica che i cristiani possono esprimere.
Beh,
è la loro disperazione. Sì, è la loro disperazione. Tu pensa che fino a prima che noi parlassimo, prima che noi intervenissimo qui in radio, in realtà non avevano nessuna contraddizione i cristiani.
E sono scocciati adesso.
Sì, chi si contrapponeva a loro in fondo cercava sempre di mediare all'interno del loro,
esatto,
ombrello. Pronto?
Sì. Pronto, buonasera. Sì. Mi chiamo Anna e chiamo da Treviso. Volevo chiedervi, perché confermate, l'avete detto poco fa, che i missionari sono criminali?
Sono assassini.
Perché sono qui.
Ma come ve lo permettete?
Distruggono la vita delle persone.
Le famiglie di
sono assassini, sono responsabili di genocidio nei confronti dell'umanità. Il reato di genocidio è un reato che non cade mai in prescrizione e dovrebbero essere processati per annientamento di popoli interi, stupro di bambini, ammazzamenti di donne. No, non ti lascio parlare, perché tu non puoi esaltare il genocidio, non puoi esaltare la strage e lo sterminio, tu devi vergognarti. Il problema è questo, signori miei, i missionari sono assassini, è chiaro? Distruggere le relazioni fra gli esseri umani e il mondo in cui vivono significa assassinare gli esseri umani, sono assassini e i popoli hanno il diritto all'autodifesa. Che poi questi qua vanno oltre l'autodifesa perché non hanno i mezzi, quello è un altro discorso.
Sì, ma
pronto?
Io voglio ricordare.
Ma perché mi devo credere a te?
E perché devi credermi? Non credermi?
Mica te lo chiediamo?
E tu non credermi, ciao bella.
Sì,
credi a voi tira, vedrai che voi tira ti aiuterà.
Informati, leggi qualcosa.
Sì, ma noi non abbiamo mai chiesto che qualcuno creda in noi.
No, infatti,
a me non risulta, cioè, io su queste trasmissioni...
Pronto?
Su questa trasmissione abbiamo
Dimmi.
Mi diverto anch'io come fanno i cristiani. E ora, un'altra domanda. Se uno è ateo, poi lo comprate il mio di giubileo. Ciao.
Ciao.
Posso lo aiutare nella sua conversione del portafoglio.
Pronto?
Però.
Sì?
Parla la scelta satanica.
Ma va a cagare.
Capite questo? A me va benissimo anche usare qualunque sproloquio, sa benissimo Francesco, posso anche parlare a parolacce, tanto il Parlamento mi ha concesso l'uso del turpiloquio, cioè il turpiloquio non è più un reato, per cui posso tranquillamente andare avanti al vostro livello. Pronto?
Oh, sparate caro.
Hey. Cioè, io ho, guarda che è tutto registrato, e te la farò sentire. Pronto?
Bello, bello, bello.
Sì, no, ma...
Pronto, Gamma 5?
Sì?
Sì, niente, no, mi sto ascoltando, sono Andrea da Vicenza.
Dimmi.
Allora, niente, no, se mi posso permettere un consiglio, no, su quello che dicete non ci sono anche delle cose veritiere sicuramente, ecco. Se posso permettermi un consiglio, cercate di fare un dialogo, se è possibile, cioè di parlare, però con un po' di pacatezza, cercare di far capire le cose, perché sennò altrimenti trovate un muro.
Ma mica dobbiamo sì, però noi non dobbiamo convincere nessuno.
Noi siamo convinti di avere un muro, sai, cioè non è che abbiamo dei problemi.
No, ma cioè, io capisco, io su certi punti di vista vi do anche ragione, però dico che se voi spostaste la trasmissione in un'altra maniera, più pacata, cercare di fare... Se no, altrimenti la reazione, sentite quali sono.
No, ma lo sappiamo che sono queste.
Se voi cercate questa...
No, te lo spiego per radio, no, adesso.
Sarebbe certo. Più costruttivo sentire, certo, una trasmissione dove c'è un... Logicamente, con vari, certo, pareri, di ognuno del suo parere... Però questo qui, come fate voi, attaccate troppo a testa d'urcia,
sì,
e alla fine potrebbe riuscire meglio, ecco quello che voglio dire io.
Va bene, adesso ti dico per radio, perché allora, facciamo,
sì,
così,
però,
ok?
Non è l'intero, sono...
Sì, no, ho capito il tuo intento, certo.
Come penso io, ecco, scopriamo, certo, 5 l'ascolto della vita,
certo,
e ogni tanto intervengo, certo, per dare il mio parere, ecco.
Certo, ok, allora, grazie, ciao. Allora, spieghiamo un attimino una cosa. Allora, noi ci sta bene tutta la pacatezza di questo mondo, il problema è un altro, che non è questione di pacatezza, noi siamo estremamente pacati. Il problema è un altro, è che stiamo parlando con la magia nera, cioè quello che abbiamo davanti è l'orrore sedimentato in 1500 anni. Quando noi abbiamo cominciato il progetto di lavorare in radio, cosa ci siamo detti? Che noi sappiamo benissimo che non possiamo spostare la magia nera e la sottomissione all'interno degli individui, però possiamo costruire un punto di riferimento per tutte quelle persone che hanno la percezione viva del mondo. Pertanto noi siamo duri e non siamo pacati, proprio perché vogliamo diventare un riferimento per quelle persone che dicono: io esisto come persona, e che sia anche Claudio e Francesco Dea. Pronto?
Sì, ma noi non assoluto, sì, non credo.
Dimmi.
Non c'è niente di straordinario, stai minando delle certezze, no? Millenarie. Per cui, se niente cominciano a capire che la realtà è quella che è, parlo di realtà, non di verità, perché le verità si riferiscono sempre alle religioni, ma la realtà contingente è qui, del circostante, in questo momento presente, è quella che è, voce verbo essere. Quindi è inutile che io venga con gli atti di essere più mite o meno mite, perché lo scontro purtroppo avverrà dentro i cervelli di ognuno di noi altri, lo scontro avverrà e sarà inevitabile.
Certo.
E tutto, vi ringrazio, ciao.
Ciao. Pronto?
Pronto?
Sì.
Volevo dirti che i liquami del Vaticano sono sacre reliquie.
Vabbè, le metteremo in vendita.
No, sono Mario da Treviso.
Sì, ciao.
Volevo che, insomma, se riuscivi a spiegarmi come mai sto monoteismo sia riuscito ad avere così tanto potere sul pianeta per così tanto tempo.
Ma io ho fatto una trasmissione apposta sull'avvento del monoteismo. E tu usi internet?
Vedrò di attrezzarmi.
Se vai sul sito mio, c'è come l'avvento del cristianesimo e la tortura dei pagani, cioè come il cristianesimo si è impossessato delle società antiche.
Poi un'altra cosa volevo chiederti, le religioni monoteistiche tipo l'Islam e l'ebraismo non si sono dotate di un sistema di tipo quello cristiano, che quello dei missionari che,
certo,
vanno a distruggere.
Sì, si sono dotate anche loro.
Sì, anche gli ebrei avevano i missionari.
Mi piacerebbe sapere come funzionano quelle ebraiche e quelle islamiche.
No, quelle ebraiche sono state sospese perché i popoli vicini, che erano ancora abbastanza duri, le erano suonate parecchie volte. E alla fine hanno capito che se volevano sopravvivere,
non dovevano fare missione.
Infatti hanno eliminato, la missione, cioè le commissioni di missionari.
Esatto, però sono esistiti dei casi di conversione all'ebraismo, soprattutto si parla dei casari del sud della Russia, che sono state convertite tramite missionari ebrai e ebrei all'Islam.
A quel tempo.
A quel tempo, sì.
E comunque l'Islam usa i suoi mezzi, solo che è meno finanziato, no? Cioè non meno finanze dirette. Però,
ragazzi, addirittura esistono storie come Arthur Crossler.
Com'è che si è imposto in tutta l'Africa?
Con le guerre? Con le guerre di religione?
Con la militanza militare?
Con le guerre di religione, in pratica.
Difatti, vedi, la diffusione del monoteismo è un problema, ma sai perché
i musulmani si vantano di non essere così, di non andare in cerca delle conversioni come lo sono i cristiani.
No, vanno in cerca delle conversioni non solo, ma anche commerciano in donne pur di avere la conversione. Cioè è pesante il discorso, no? È lo stesso livello, identico livello. È lo stesso identico livello, no, solo noi puntiamo su, cioè noi ci interessa la dottrina cristiana e cattolica,
sì,
in particolare.
Sì, quello l'ho capito,
però è la stessa identica cosa, non cambia assolutamente niente. D'altronde, se migliori le cose qui, come riflesso le migliori anche là, cioè anche a loro dai più delle possibilità, capito? Cioè dai forza anche a quelli che cercano la libertà.
Praticamente noi ci siamo dotati degli stati laici e di conseguenza cominciano a germinare delle cose simili,
esatto,
anche nel mondo islamico.
Esatto. Beh, in Egitto sono abbastanza forti, e anche in Persia, se non li avessero soffocati fin dall'inizio, però insomma vedrai che viene fuori, insomma.
Va bene, allora, buon
grazie,
lavoro.
Grazie, ciao.
Sì, beh, sai, il problema della diffusione del monoteismo.
Francesco, noi dobbiamo finire qua la trasmissione.
Mario non
c'è in questo momento, però dobbiamo chiudere qua la trasmissione, per cui vuoi chiedere un attimo al presidente di là? Vediamo un attimo, pronto?
Pronto, buonasera. Noto che quest'anno la Chiesa, no, ha assunto con il Giubileo ovviamente un tono diverso, interviene su tutti i campi in modo più pressante.
Sì.
Se non sbaglio è intervenuta anche con la festa di Halloween.
Sì, è vero. Cosa è successo? Vabbè, niente.
Sei Claudio al posto di...
vabbè, allora siamo al posto. Claudio. Scusate, abbiamo dei problemi qua. Abbiamo dei problemi, adesso lasciamo la regia a Claudio, presidente, che continuerà lui le trasmissioni. Mario non è arrivato e continuerà Claudio. Io vi ringrazio per l'ascolto. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni. Mi dispiace per l'ultima telefonata, ma è caduta la linea. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo sui Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per le ore 19. Grazie per l'ascolto, e le ore 19 vi ricordo che c'è Silvano che leggerà il suo libro sull'avvento del monoteismo, per cui anche chi ha chiesto in questa trasmissione come è avvenuto l'imposizione del cristianesimo, Silvano comincerà anche a dare tutte le sue indicazioni, quelle che ha raccolto e quelle su cui ha lavorato. Grazie per l'ascolto.
E ricordo che su internet trovate sempre tutto.
Sì. Grazie per l'ascolto e a risentirci alle ore 19.